Cioè.
Ma qua c'è la cioccolata.
No, è sotto il nostro microfono. La vuoi?
Niente.
No, no, possiamo prenderla, la vuoi?
Possiamo prenderla.
Allora, aspetta. Vai. Ciao, io sono Viola e per un sacco di anni mi sono vergognata di avere un podcast. Facevo in modo di non dirlo a nessuno e di tenerlo sempre per me, come se fosse tipo un mio piccolo segreto. Mentre da qualche anno a questa parte ho iniziato a dirlo alle persone e non vergognarmene. E queste interviste hanno quindi lo scopo di in qualche modo unire il mio progetto online alla mia vita personale, in modo tale da creare un unico binario e presentando delle persone che fanno parte della mia vita e che ogni giorno la arricchiscano, persone che secondo me sono interessanti, hanno qualcosa da dire e soprattutto sanno come dirlo, che è molto importante. E quindi sostanzialmente, come ogni giorno arricchiscono la mia vita e ne fanno parte, mi piacerebbe che arricchissero voi con questo dialogo, in modo tale che questo spazio online, che è sempre stato il mio spazio, diventasse un po' lo spazio di tutti, anche se forse questa sarà l'ultima volta, sicuramente per quest'anno e forse anche per l'anno prossimo, vediamo come andranno le cose. E quindi c'è un po' questo sentimento di fine nei confronti delle interviste, però sono molto contenta di come sia andata, nonostante ne ho paccate un paio, ma non importa. E quindi ecco.
Ciao, io sono Emma, sono l'istomane, questo è un tratto della mia personalità. Scelgo questo perché penso sia abbastanza esplicativo di come ho deciso di plasmarmi nel corso degli anni, nel senso che ero una persona abbastanza smemorata e forse anche molto distratta e sconcentrata sulle piccole cose della vita. Poi si sono rivelate essere, come dice qualche saggio, le più importanti. E quindi un bel giorno ho seguito il consiglio di mio padre, da cui ho ereditato questa sorta di Alzheimer molto precoce, e ho iniziato a scrivere liste. Liste di qualsiasi cosa. Le cose da prendere prima di uscire di casa, le cose che mi piacciono dell'inverno, i film che devo guardare nel weekend, qualsiasi cosa.
La lista più strana che hai fatto?
La più strana?
Sì, la più assurda.
Forse è una domanda difficile. Ne ho fatte veramente tante.
Ma su carta sempre?
Alcune mentali.
Ah, alcune mentali?
Devo dire, forse ce l'ho. Dato che è un'abitudine che condivido piacevolmente con la mia coinquilina. A volte facciamo liste mentali condivise.
Ok.
Quindi scegliamo un argomento e iniziamo a elencare. E visto che negli ultimi mesi abbiamo entrambe avuto esperienze spiacevoli con esseri di sesso maschile, abbiamo iniziato a compilare verbalmente questa lista di uomini di merda. Facendo nomi e cognomi, e quotidianamente si allungava notevolmente, è diventata un papiro mentale. Quella cosa forse è la più strana, anche la più divertente, molto liberatorio.
Aiuta, sì?
Sì, aiuta. Aiuta anche perché la mia coinquilina è una che ci va giù pesante, quindi sì, è abbastanza liberatorio.
Il motivo per cui ti ho un po' obbligata ad essere qui oggi, se vuoi puoi dire di essere venuta da sola con i tuoi piedi.
È così, ecco. Sulla carta è così.
Bene. È il fatto che penso che abbiamo avuto delle esperienze di vita molto diverse e che in qualche modo dal confronto possa nascere, non voglio dire una via didattica, però un qualcosa che in qualche modo può essere utile agli altri.
Mm-hmm.
E su quello su cui vorrei che vertisse questo discorso, non so se vertisse esiste come parola innanzitutto, vertere, cioè,
Vai, tu vai.
vertisse, sì. Il fatto che comunque tu fai parte della comunità LGBT plus o più, come si dice in
Adesso
italiano?
ci sono anche la A, la I, ma...
Quindi, com'è il meglio modo per dirlo?
Secondo me... allora, qui secondo me ci sono varie opinioni. Per
Vada.
quello che è il mio sentire personale, queer è un termine
Ok.
ombrello che io mi sento di rivendicare.
Ok.
Ad alcuni non piace moltissimo, a me sì. E lo trovo anche esplicativo. Semplice.
E sempre per la serie Racconto la mia madre, come spieghereste a mia madre il termine queer?
Come spiegherei a mia madre il termine queer? Ma le spiegherei che è una, appunto, rivendicazione della comunità, nel senso che nasce come insulto per definire persone che in quel momento non avevano etichette, quindi semplicemente venivano additate come strane, queer, e stravaganti anche. E poi negli anni la comunità si è riappropriata di questo termine e l'ha connotato in modo positivo. E io questa la trovo molto figo.
Quindi tu ti consideri una persona queer?
Sì, direi proprio di sì. Figo.
Figo.
E
Mi piace queer, mi
invece c'è un
piace.
altro discorso, secondo me, riguardo il nome, quello
BTQI.
LGBTQAIIA+. Che comunque definisce una comunità, le lettere fanno tutte parte di minoranze che sono incluse in questa comunità. Allo stesso tempo c'è tutta la questione etichette. È giusto dare etichette? Non è giusto dare etichette? È giusto averne, ma averne di infinite? Ma allora se ce ne abbiamo di infinite si perde di importanza. Devo impararmi 24 nomi al giorno e quindi non lo so. Io sono ancora... Secondo me è giusto...
È una casa rumorosa.
È giusto creare un larghissimo, amplissimo numero di etichette
Ok.
e tutti sono tenuti, secondo me, a tenersi informati rispetto all'aggiornamento di queste etichette, che secondo me sono importanti perché dare un nome alle cose le fa esistere nel mondo.
Ok. E tu ti senti appartenente a un'etichetta?
Allora, io dico sempre di essermi appropriata della mia etichetta, la L, la prima lettera di LGBT, la L di lesbica, per un dato puramente statistico esperienziale.
Ok.
Sono sempre stata attratta fisicamente e mentalmente da donne. Per il momento mi sento lesbica, forse anche
Giustamente.
per comodità. Però sì, è così.
Quindi comunque tu percepisci l'etichetta come qualcosa di necessario nel momento in cui devi spiegare agli altri quello che ti piace o quello che sei, sostanzialmente.
In realtà, in un contesto libero, di conversazione, non mi sento mai in dovere di dichiararmi, di presentarmi con un solo aggettivo. Però sì, diciamo che è la versione breve
Di
di
tu.
una
Perché
moltitudine che contengo.
tipo io questa cosa la percepisco, cioè è molto diverso, però non lo so, diciamo che nel discorso LGBT degli ultimi anni anche la sessualità in generale ha preso molto piede al di là delle definizioni di genere di quello che ti piace. Tipo, non so, io mi considero una persona poliamorosa e sono spesso in difficoltà nel momento in cui incontro qualcuno di nuovo. Cioè, molte volte io non dico questa cosa. E mi sento anche un po' in colpa, cioè nel senso, te lo devo dire o no che frequento altre persone?
Lo capisco.
E quindi non so mai qual è il confine tra il sento di doverlo dire, perché nel momento in cui lo dico questa cosa esiste, o il devo dirtelo perché così tu non ti aspetti delle cose che io non ti posso dare.
Chiaro. Non so, io... Posso... Ovviamente non voglio appropriarmi di quello che tu senti, di quello che tu ti
Ci
senti in dovere di
mancherebbe.
dire in certi contesti perché credo credo di non essere una persona poliamorosa, però allo stesso tempo condivido questo sentore di sto conversando con un uomo, percepisco che dall'altra parte probabilmente c'è un flirt, non voglio dargli adito di pensare che potrei a un certo punto capitolare, però allo stesso tempo voglio anche credere che le persone abbiano interazioni con altre persone, Annina, a prescindere dai secondi fini.
Dio, che bella cosa, ok.
Lo voglio credere, spesso non è così, ma sono cazzi loro, sono stracazzi loro secondo me. E poi, secondo me per te, infatti mi interessa moltissimo questo discorso, è doppiamente difficile perché, come abbiamo detto poi recentemente, viviamo in un mondo standardizzato per coppie composte da due elementi.
Come la canzone La vita yogurt.
Coez, un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt, che non è una stronzata, se ci pensiamo. E quindi è vero, cioè io in primis, che mi reputo una persona inclusiva e attenta, empatica nei confronti di, proprio perché la mia esperienza personale me lo ha insegnato, tendo a ragionare per due, in campo sentimentale.
Come io ragiono per eterosessualità, in realtà. Cioè, nel senso, per me è abbastanza, non voglio dire impensabile, però nel momento in cui io esco con una donna o comunque parlo con una donna, non mi pongo neanche, cioè non mi passo neanche per l'anticamera del cervello che finiremo a letto insieme. Mentre qualsiasi uomo della mia vita, anche quello che mi vende le sigarette, penso effettivamente potrebbe finire.
Ok.
E quindi, non lo so, cioè, secondo me questa standardizzazione, diciamo, del mondo della quotidianità c'è, però dall'altra parte si sta molto evolvendo. Cioè, nel senso, vabbè, è ovvio, 50 anni fa le cose erano molto diverse, però nel momento in cui siamo ora mi sembra tutto molto più tranquillo. Poi non so se è solo un'idea vedo dalla tua faccia che non sei d'accordo e dalla mia sigaretta caduta. Cioè, non so se è tutto nella mia testa, che quindi dico, boh, la gente effettivamente non viene più tanto picchiata in quanto omosessuale. Cioè, non mi sembra, poi dimmi, non sono d'accordo, cioè, siamo qui per questo. Però non lo so, mi sembra, e ripeto sembra, molto più tranquilla la situazione, e forse anche questo permette a molte più persone, diciamo, di uscire e di dire effettivamente quello che sono, quello che fanno e quello che pensano. Cioè, non voglio dire che siamo nel liberalismo totale, però secondo me c'è una percezione del mondo che è molto più tranquilla. Cioè, non lo so, io mi sento già differenza, tipo mio fratello che ha 10 anni più di me, secondo me cioè, è molto più tranquilla adesso.
Non so, io mi sento di darti ragione per quella che è la mia esperienza, ovviamente.
Certo, beh, di questo stiamo parlando.
Per quanto concerne la nostra generazione, io ho molta fiducia nella nostra generazione.
Tu quanti anni hai, Emma, scusa?
21.
Ok.
Sono nata nel 2000. Tu?
No, io sono 99.
Ok, siamo lì?
Siamo lì.
trovo che nelle varie bolle il livello di consapevolezza si sia alzato notevolmente. Ho avuto piacevoli sorprese, nel senso che anche membri appartenenti a generazioni dalle lettere molto diverse dalla nostra.
Tra l'altro tu lo sai, noi siamo XYZ, io mi confondo sempre.
Noi siamo Z.
No.
Siamo Z.
Siamo Z?
Sono okay. Abbastanza sicura, sì. Ho perso il filo. Sì, no, c'è qualcuno che effettivamente a 50 anni non crede di aver finito di vivere ed è disposto a immagazzinare e assimilare nuovi concetti, a empatizzare con persone con esperienze molto diverse dalla loro. Però comunque quegli episodi spiacevoli che citavi si verificano, e in numero comunque non tralasciabile, ammesso che ci sia un numero tralasciabile.
Certo, beh, non, assolutamente.
Non credo, però okay. Ecco, sì. Soprattutto in Italia. Infatti, quando parlavo dell'IDL Zan in classe l'altro giorno, c'era questo dato allarmante per cui questo organo che monitora le vittime, le persone trans uccise o discriminate segnalava che l'Italia è il paese con più vittime tra le persone trans in Europa. E quindi, ottimo, secondo me non ci siamo ancora. Non ci siamo.
Ma ci saremo?
Ne parlo parecchio di questa cosa con le persone che mi circondano. Ripeto, ho fiducia nella mia generazione. Secondo me finché non si scolarizza questa roba qua facciamo molta fatica. Nel senso che...
Cosa intendi per scolarizzare?
Partire da molto presto.
Ok.
Trovo sicuramente che le conversazioni uno a uno possano incidere, possano imprimere, possano educare, se vuoi usare questo verbo, che comunque stabilisce una dinamica di potere, ma penso t'abbia capito.
Sì.
Però così è troppo lento, così non ce la facciamo. E soprattutto finché non si parte dalla giovanissima età, è come dover mettere un tampone a una falla. Inevitabilmente continuerà a uscire sangue, in qualche modo.
Tu hai fatto educazione sessuale a scuola?
No.
Zero?
Ho fatto...
Educazione all'affettività.
Ho fatto... No, in realtà adesso che mi ci fai pensare, non era assolutamente educazione sessuale, nel senso che di sesso si parlava molto poco. Ho fatto questi due incontri in un consultorio nel mio paese in cui veniva descritta con dovizia di particolari l'anatomia dell'organo sessuale.
Ok.
Degli organi sessuali, maschile e femminile. E poco altro, mi ricordo anche che erano incontri facoltativi.
Ok.
E quindi tendenzialmente un'affluenza abbastanza bassa.
E per quanto sia difficile rispondere a questa domanda, secondo te qual è l'età giusta in cui iniziare questo discorso? Cioè, tipo, banalmente io mi ricordo, non so se può essere una cosa un po' estrema, però che all'asilo ci si dava i baci a stampo sia tra femmine che fra maschi, no?
Sì.
Ed è una cosa che poi quando cresci, in qualche modo diciamo che ti viene insegnato che è sbagliata, è comunque una cosa che perdi. Mm-hmm. Cioè, hai molto più la percezione del fatto che devi dare, diciamo, l'affettività o una serie di cose solo alle persone a cui davvero vuoi bene.
Mm-hmm.
E quindi io mi chiedo, cioè, fare educazione sessuale, o diamole anche un altro nome perché la parola sesso sembra vietata, alle elementari, ad esempio, una cosa troppo estrema?
Secondo me no.
Ok.
Io ho parlato con... soprattutto qua a Torino. Ho avuto l'occasione di parlare con persone che a un certo punto della conoscenza, quando eravamo molto in intimità, entrando nel discorso masturbazione e autoerotismo, mi hanno detto di aver scoperto cos'era la masturbazione, consapevolizzandolo poi molto più tardi, in età precocissima,
certo.
Alcuni anche 3-4 anni di vita. Ok. E questo, secondo me, è indicativo. Cioè, se io fin da subito, in qualche modo, ma fin da subito intendo dall'età della consapevolezza in poi, che per ognuno è diversa, e qui sta la difficoltà, so come sono fatto, come funziona il mio corpo, e so che in modo autonomo, senza bisogno di nessun altro, posso procurarmi piacere. E so che in campo relazionale o sessuale non è importante il gender dell'altra persona. Il mio mondo cambia, cioè quanti problemi si evitano. E soprattutto quanto... il sesso cessa di essere un tabù se viene sdoganato in età così precoce.
Certo.
Il sesso è un tabù per noi da insegnare a questi bambini, perché noi abbiamo una consapevolezza di quello. E perché noi l'abbiamo appreso spesso per vie traverse, e l'abbiamo appreso spesso tramite una narrazione di tabù.
Sì.
carpendo consigli da amiche che avevano già avuto esperienze, oppure tramite la famosa conversazione con la mamma o il papà, che a un certo punto ti mette seduto e ti dice: questo è un preservativo.
A te è arrivato quel momento? Ce l'hai avuto?
Diciamo che in casa mia il sesso non è mai stato un tabù. Mi hanno sempre lasciato vedere scene, cose alla televisione, mi hanno sempre accompagnata nel percorso senza omettere. Su questo sono stati bravi i miei, omettere. E non mi ricordo di conversazioni seriose.
Ok.
Però avevo dalla mia che molto prima di essere sessualmente attiva, ho fatto coming out, e quindi tutta la parte, tutto l'imbarazzo legato al sesso eterosessuale, al fatto che la figlia femmina possa rimanere incinta per sbaglio, eccetera, eccetera, è stata una patina, cioè, grattata via. Poi è subentrato un imbarazzo di altra natura, ma questa è un'altra storia.
E hai voglia di raccontare il tuo coming out?
Sì, avevo credo 18 anni, mi pare, 18-19, ed era l'estate prima che io salissi a Torino, quindi il programma da ormai settimane, mio mentale, era quello di sganciare la bomba e volare su al nord. Però, sai, cioè, bisogna trovare il momento, bisogna trovare il luogo, bisogna trovare l'occasione in cui sono presenti entrambi, perché non l'avrei mai fatto prima con uno, poi
Ok.
con l'altra.
Però prima l'avevi già fatto con qualche tuo amico, amica?
Sì.
Sì.
Sì, loro sono stati tra gli ultimi che l'hanno
Ok.
saputo. E poi cosa è successo? Che un giorno sono uscita a prendere un caffè con una mia amica, abbiamo parlato di tutt'altro, lei lo sapeva già, e mi ero sentita particolarmente a mio agio a parlare dei cavoli miei e di come mi stessi relazionando con la mia sfera sentimentale. Presa coscienza di questa cosa, torno in casa, tra l'altro puzzavo di ciminiera perché fumavo come una turca. E i miei tuttora non lo sanno, o fingono di non saperlo,
Abbiamo una situazione molto
o fingono
simile.
di non saperlo. Torno in casa e sento che per qualche motivo ho il cuore che mi batte a 40.000. Salgo in camera mia, mi metto i famosi vestiti da casa di cui parlavamo, perché oggi è domenica, quindi si parla di vestiti da
Giustamente.
casa. Riscendo le scale, sempre con questo batticuore incredibile. E senza ben capire cosa sto facendo, convoco entrambi i miei genitori in salotto. E abbiamo questo salotto, un divano addossato alla parete su cui io mi sono seduta, un divano che fa una T praticamente con questo divano addossato alla parete, quindi la persona che vi siede dà di profilo a chi è seduto su quest'altro divano, e lì vi era sdraiata, semi-sdraiata, come su un triclinio, mia madre che guardava la televisione. E poi c'era mio padre in cucina che stava lavando l'insalata per la cena, perché era pomeriggio tardo, ed è accorso, perché io non li cioè non faccio mai queste. Non so, ci sono famiglie che fanno riunioni
Sì,
familiari,
ok.
ne ho traccia, ma noi non siamo quel tipo di famiglia, quindi si è un attimo eccitato, credo. Ed è arrivato ancora con questo, sai, quel casco rotondo di insalata
Sì,
iceberg,
che
proprio
buona
quel,
che è tra l'altro l'iceberg.
buonissima. È arrivata con quella in braccio come se fosse un neonato. E si è seduto sulla poltrona esattamente tra i due divani,
Con l'insalata in
con
mano.
l'insalata in grembo. Quindi si è seduto, io non parlavo, che a quel punto mi ero un attimo bloccata, avevo capito benissimo cosa volevo fare a quel punto, perché. E mia madre, visibilmente preoccupata, mi fa: ti sei innamorata di Michele? che era una persona, è un mio amico che frequentavo particolarmente in quel periodo. E le faccio no. E mi fa, oddio, sei incinta. Io ho detto, no, mamma, ti prego, fammi dire, per favore, fermati. Quindi io ho avuto un momento di singulti, perché è come togliere un tappo da una bottiglia sigillata per anni. E poi c'era tutto il fattore di, ok, genitori sinistroidi, progressistoidi, casa mia, nonostante il mio contesto, il contesto in cui sono cresciuta, è sempre stato un luogo di estrema apertura. Però c'è sempre quella percentuale di dubbio che ti macina dentro.
Che secondo me è un po' reduce della provincia,
È
provincialismo.
probabile. E quindi io con questa tensione addosso incredibile ho iniziato a dire, guardate, ho fatto un cappello introduttivo in modo da fargli capire cosa stessi per dire prima di dirlo. Quindi ho detto tipo, guardate, io ho capito questa cosa e ve la vorrei dire. Non dipende da me, ho provato per tanto tempo, bugia, non è? Però a me, no, credo di aver detto testualmente, a me piacciono le femmine.
Ok, le
Le
femmine,
femmine.
quantità.
Le femmine. Mio padre si è messo a piangere con questa insalata, con quegli occhioni da cerbiatto che ha lui. E mia madre invece, che ha voluto mantenere la sua verve di madre progressista con un certo aplomb, non ha battuto ciglio e ha continuato a guardare il televisore, ma io ho notato che c'era qualcosa che aveva cliccato perché stava facendo zapping su canali di tennis che lei non ama. Ok, quindi era arrivata in quella zona oscura dei canali per cui c'erano queste partite di tennis e mi ricordo che si stesse disputando una finale femminile di Wimbledon, in cui c'era Serena Williams e un'altra giocatrice, che in questo momento mi sfugge chi fosse. Tendenzialmente Serena Williams vince, non so se siete pratici, ma così è. E invece quella volta lì vinse quell'altra.
Ta-da-da-da!
E poi niente, mio padre mi ha abbracciata, mi ha baciata, mi ha detto: ma ti posso abbracciare anche se ti piacciono le femmine? Ho detto: sì, babbo, abbracciami. Poi io di solito non ho questi contatti così affettuosi con i miei genitori, lui mi annusa e fa: ma tu hai fumato? E io ho detto: no. Nel pianto, quindi penso che lui abbia glissato perché
Ok,
l'entità del
era
momento
troppa roba
era troppa roba
insieme.
insieme. E poi lui è tornato a lavare la sua insalata. Io faccio per tornarmene in casa. Mia madre mi ha detto: tipo, ferma un attimo. Mi ha fatto l'occhiolino. E poi a cena si parlava già d'altro, quindi è andata bene.
Come ti sei sentita?
In quel momento mi sono sentita, penso sia una sensazione abbastanza comune, leggera. Poi però ho riscontrato un problema che in realtà questa è la mia percezione, poi non so per loro come sia perché non ne parlo così apertamente e così spesso. Ho riscontrato un problema contrario, e cioè questa loro eccessiva non invadenza.
Ok.
Questo, chiedono molto poco, poi io,
Come se ci fosse questa cosa, però non ne volessero parlare. Un
esatto,
po' omertoso.
un po' omertoso. Poi sono migliorati un po' quando, non molto tempo dopo, ho portato la mia ragazza, giù, per presentargliela. E quindi chiedevano di lei, e questo per me era come chiedere di me,
Ok.
quindi mi faceva piacere, però in generale sono sempre stata, io sono convinta che loro fossero in qualche misura curiosi, non ho mai capito se mi abbiano lasciata stare per pudore o per non turbarmi o per, non penso abbiano capito che io ormai sono veramente tranquilla con questa
Ok,
cosa.
ma poi come funziona? Cioè, poi non so come è composta la tua famiglia, non so, avrai dei cugini, degli zii?
Sì, non li frequento.
Ok.
I nuclei familiari che compongono l'albero genealogico non sono particolarmente legati o uniti, perché ci sono stati un po' di
certo.
divisioni interne nella generazione precedente a quella di mio padre, però in modo molto lento e tranquillo l'ho fatto sapere quasi a tutti.
Ok.
C'è la madre di mia madre che non lo sa ed è vedova.
Ok.
Quindi c'è stato questo patto più o meno esplicito per cui ci siamo dette che non gliel'avremmo detto in questo momento.
E ti dà fastidio questa cosa? Dimmi se sto andando troppo in profondità, eh? Sentiti
in realtà
libera
sì.
di fermarmi.
In realtà sì. Cioè, per me è un momento di... Quando l'ho fatto, anche con i più insospettabili, è stato un momento di condivisione, di vicinanza, catartico sempre. E sono convinta dalla mia che mia nonna sia molto più aperta di mia madre, sotto certi
okay.
punti di vista. E quindi non capisco bene perché dovrei ritenermi, ma mi sono fidata dell'opinione di mia madre, che comunque è sua figlia. E va bene così per adesso. Vai.
E hai vissuto altri coming out da parte di altre persone tu nella tua vita? Cioè da fruitrice? Persone che hanno fatto coming out con te?
In realtà no. Sì, no. Ho avuto persone... soprattutto nel mio contesto di provenienza, che mi hanno individuata come appartenente alla comunità perché avevo fatto coming out e ho iniziato a parlarne in modo molto tranquillo, farlo entrare in conversazione con nonchalance. E quindi magari sono queste persone che... si sono ritagliate momenti di intimità con me, magari esulando dal gruppo, così, e mi hanno fatto discorsi molto personali riguardanti loro e i dubbi che avevano in quel momento, e penso che questa sia una fase molto delicata in cui io avrei tantissimo voluto qualcuno con cui parlare.
Certo.
E...
quindi ti piace avere questo ruolo in qualche modo?
In realtà mi responsabilizza perché, sai, chi sono io? Nel senso, io ho la mia minuscola esperienza, e... però mi piace tanto ascoltare e... cerco sempre di limitarmi a dire quello che so per esperienza personale e a cercare i punti di contatto tra me e l'esperienza dell'altra persona, ove possibile.
Io ho vissuto il mio primo coming out da fruitrice, per così dire, da parte del mio insegnante di italiano alle superiori.
Wow.
Che ha fatto coming out perché doveva sposarsi e quindi ce l'ha detto, che si sposava con un uomo. E mi ricordo questo momento in classe che è stato molto bello, che eravamo tutti molto felici, e poi diciamo ovviamente in un contesto molto molto provinciale, e poi tra gli altri professori giravano, oh, ma no, allora come dobbiamo comportarci, cosa dobbiamo fare? E la cosa che mi è piaciuta di più, diciamo, di me stessa e dei miei compagni di classe è che poi parlandone, perché comunque era diciamo il nostro primo coming out vissuto insieme, è il fatto che ci siamo resi conto che non cambiava assolutamente niente. Ed è stata una bellissima percezione, perché, ok, lui ci ha detto questa cosa, si sposava, faceva 2 o 3 giorni di congedo matrimoniale, come si chiama, era molto contento, e fine. E poi è rimasto il nostro insegnante di italiano, che ci ha spiegato la letteratura italiana per tutto il quinto superiore uguale. E quindi ho avuto questo, diciamo, primo contatto reale, perché io sono sempre stata una persona, per quanto può sembrare... assurda come cosa, molto affezionata di internet, ok? Come entità in generale, e quindi ho sempre letto molto di altre persone, ascoltato molte altre persone che raccontavano i propri coming out e le proprie cose, però non l'avevo mai toccato con mano, E nel momento in cui è successa questa cosa, mi è proprio piaciuta la semplicità, la naturalità della cosa, del dire come, per quanto può essere brutto da dire, come se si sposasse con una donna, ha detto che si sposava con un uomo. Ed era esattamente la stessa cosa. E io sono stata un sacco contenta di questo. È stato un bel momento.
Quanti anni avevi?
Allora, non ricordo se è stato in quarta o in quinta superiore. Secondo me è stata in quarta. Adesso non mi ricordo esattamente. Però penso di sì, quindi sì, 17, 18 anni. E lui, diciamo, è stato il primo. Poi in realtà all'interno del mio gruppo c'era una ragazza che lei aveva delle relazioni con delle ragazze, che è quella delle scarpe. E poi basta, vabbè, mia cugina anche. Però lì me l'ha detto mia madre, quindi è stato diverso. E mi ricordo perfettamente, poi quando succede qualcosa di drammatico nella mia famiglia mangiamo sempre la minestra. Io per molti anni ho avuto difficoltà a mangiare la minestra frullata anche per questo motivo. E mi ricordo che lei se ne è uscita una volta a cena col fatto del vostro cugino si è fidanzata, però con una donna. Però.
Però.
Per lei era molto strano e ci aveva posto la questione del fatto che appunto mia cugina Beatrice aveva avuto molti fidanzati uomini. E quindi non si capiva questa parentesi nella sua. Cioè, nella mia famiglia è stata presa come. Lei studiava a Bologna, quindi vita universitaria molto friendly, molto liberty, e quindi ha avuto una svista. E quindi dalla mia famiglia è stata presa così, questa consapevolezza da parte sua. Però penso che, non lo so, è molto complesso nel momento in cui tu sei in un contesto sociale che stride, che non lo so, appunto, io a Torino mi sento molto libera di fare molte cose a livello lavorativo, a livello personale, mi sento mo molto molto libera anche banalmente nel vestirmi come cazzo voglio. Mentre quando sono a casa in Veneto, stride un po' questa cosa, cioè non voglio dire che ho due personalità, però percepisco molto la differenza di come io sono e infatti penso che Torino. Non so se è per il fatto che sia una grande città o che comunque frequentiamo un contesto universitario che è molto inclusivo, cioè nel senso la nostra università io la ritengo comunque un esempio di inclusività in generale su qualsiasi cosa. Non so se sei d'accordo, pu puoi dire di no? Ok. Non lo so, cioè io paragonandola all'università italiana in generale, cioè nelle mail che ci mandano si usa la SVA. Non penso che l'università italiana lo faccia. No, puoi dire se non sei d'accordo.
No, sì,
Ok, cioè non lo so, io lo trovo già una cosa molto positiva.
ok. Sì, questo è un dato di. Cioè, ok?
Ok, no, dai, dimmi quello che pensi.
No, sì, sono
Sei
d'accordo.
d'accordo?
Sono mediamente
Sei
d'accordo.
mediamente
Sì.
d'accordo. E quindi non lo so, cioè tu percepisci un po' la differenza tra Torino e Reggio Emilia?
Bagnacavallo?
Bagnacavallo!
Provincia di Ravenna?
C'ero quasi
Reggio
comunque.
Emilia? No.
Non so perché io. Davvero, Ravenna?
Sì. Provincia
Perché ero convinta Reggio Emilia?
di Ravenna.
Sì,
Allora.
non so perché. Ma è tipo dov'è? Cioè, sopra Ravenna? Sotto?
È
Sopra? Quindi
a un'ora da Rimini più o meno.
più verso la Romagna, più verso la
È
costa?
Romagna, decisamente Romagna.
Ok. Però non sei così lontana da tipo Rovigo?
Vabbè, andiamo avanti.
Però prima ho
Sì.
scoperto che la capitale della Norvegia.
È
Aspetta, è
Oslo.
Oslo, me la ricordavo.
Certo. Ok. Sì. Geografia a parte. Sì. No, io sento differenza. La sentivo molto di più quando ho iniziato il percorso di studi qua. Ma perché mi sentivo molto meno disunita. Cioè, mi sentivo ancora mentre ero qui. Per un breve periodo mi sono sentita ancora molto come quando ero là. E
Ok.
scendevo anche molto più spesso. Quindi, lo scollamento tra, se così vogliamo chiamarlo, tra le mie due personalità, è iniziato in realtà non moltissimo dopo che sono arrivata e ha coinciso con il fatto che io abbia iniziato a scendere molto meno perché mi sentivo molto più a mio agio qui. Sicuramente parte della differenza è data dal fatto che banalmente giù vivo con i miei genitori.
Certo.
E non ho la privacy che ho qua, e non ho i ritmi che ho qua. E soprattutto il contesto è molto diverso. Sicuramente sento che qui a Torino, all'interno perlomeno del gruppo che mi sono scelta, faccio parte, pur essendo membro di una comunità di minoranza, di una maggioranza, nel senso okay. che le persone di cui mi sono circondata condividono moltissime cose con me. E se c'è qualcuno che in qualche modo può procurare disagio o può procurare momenti di imbarazzo o che può far scattare un trigger tra qualcuno di noi, c'è un livello di empatia, di anche somiglianza tale per cui viene blastato malamente senza ritegno, ma perché banalmente ce lo possiamo permettere, siamo certo. di più.
E come ti fa sentire questa cosa?
Mi fa sentire come probabilmente si sentono giù a blastarmi quando sono in minoranza io.
Okay.
Credo che la differenza sostanziale sia che tendenzialmente io quando mi altero comunque cerco sempre di, nei limiti del possibile, non sono, sono un essere umano, però cerco sempre di mantenere un livello di dibattito abbastanza aperto, nel senso che tu sei libero di dirmi le tue stronzate e io con molta pazienza, anche se sono molto arrabbiata, le decostruisco e vediamo se arriviamo da qualche parte. Spesso non si arriva da nessuna parte, va bene così. E sì, sento questa differenza. In realtà lo step successivo in cui sto cercando di entrare è quello di riuscire a non essere disunita, ma con la personalità che ho qui.
Ok.
Quindi fare questo switch. Non è che non mi sento me stessa quando sono giù, sono sempre io, però verbalizzo molto di meno, mi esprimo molto di meno e evito molti più conflitti perché ce ne sarebbero veramente molti a cui, capito, ma anche perché ho imparato di recente che non è mio ruolo istruire o informare nessuno.
Okay.
Solo per il fatto che sono informata o mi sento informata su qualcosa. Sicuramente posso farlo se sono in serata e mi va e ne ho voglia, ma non sta a me.
Ok. Sei comoda?
Sì.
In questa posizione? Ok.
È così.
Volevo chiederti, prima, se non sbaglio, abbiamo citato il DDL Zan,
mm-hmm.
che ormai penso si possa definire una legge affossata. Ok, hai voglia di raccontarmi, ci sono state due manifestazioni, no, a Torino,
mm-hmm.
una giugno,
mm-hmm.
e l'altra mese scorso, quando è stato tipo il primo novembre, no?
Sì, sì, poco prima.
Il 31,
il
sì.
Il 20...
Era il ponte di ogni santo.
Il 30, tipo.
Esatto,
sì.
Tipo Halloween, un po' giorni mm-hmm. prima. E mi ricordo che tu mi dicessi che, non riesco più a parlare oggi, vabbè, che c'era una grande differenza.
Sì.
C'è stata una grande differenza tra questi due
sì,
momenti.
Ma penso sia perché sono state le manifestazioni del una manifestazione del prima e una manifestazione del dopo, cioè quella a giugno era ancora animata dalla speranza che il decreto di legge sarebbe passato, dal disegno di legge sarebbe passato, e, con tutte le sue imperfezioni, ma apportando in minuscolo miglioramento.
Tu lo ritieni necessario?
Penso che sarebbe stato simbolicamente molto potente far passare un disegno di legge di quel tipo, anche solo per la narrazione che se n'è fatta, vabbè. E quindi niente, grandi arcobaleni, sembrava un pride, musica, balli, danze, e poi soprattutto era mobile, quindi era una sorta di corteo.
Cosa ha fatto Piazza Castello?
No. Mi ricordo che passarono davanti al palazzo della Rai.
Ok.
E quindi c'era questa sfilata sulla via.
Vicino a Porta Suta? No? Cioè quel palazzo Rai?
L'auditorium. È qua vicino a Santa Giulia.
Ah, vicino alla Mole? No.
Sì.
Dove
sì.
C'è anche il museo della Rai, quello.
L'auditorium Rai.
Ah, ok, è lì in via, in Corso Massimo.
Sì.
Di fronte al cinema Massimo, tipo.
Sì.
Sì.
Esatto. E invece la manifestazione del dopo sembrava più un funerale collettivo, per cui c'era il cordoglio per la morte di una cosa che era stata, come hai detto tu, affossata, nel senso che anche in modo molto codardo e vile, votando in segreto, usufruendo di questa fantomatica tagliola che a quanto pare è legale. E lì c'era solo incazzatura, anche cromaticamente c'era una palette molto diversa rispetto alla manifestazione precedente. E poi mi ha fatto specie anche che fosse in piazza Carignano, quindi questa piazza piccola e contenuta, che quindi ci costringeva a stare tutti spalla a spalla. Eravamo tutti molto più coperti, molto più scuri, alcuni erano ancora vestiti dalle feste di Halloween, avevano ancora il sangue finto che colava sul collo, l'ho trovato molto simbolico. E lì gli interventi sono stati abbastanza spezzacuore. E vabbè.
Vabbè, non è detto che comunque sia un per sempre.
Per il momento sì, perché non è stato rimandato o modificato o bocciato temporaneamente, come se non ci fosse più. Cioè la tagliola e la tagliola... Non... come se avessero raso al suolo anni di lavoro. Sì, l'altra cosa che faceva specie era lo scollamento totale, a mio parere, tra la realtà dei fatti e del mondo che viviamo con il modo in cui hanno trattato questo disegno di legge.
Non so se mi posso definire persona esterna alla questione. Ho trovato molto assurda la narrazione appunto della destra, che è sempre un po' quella questione del le persone più estreme fanno più rumore, tipo i Novax. Però il fatto che comunque se ne... cioè è venuta fuori una narrazione come se il DDL Zan volesse promuovere la sessualizzazione nei bambini, o il fatto di inculcare cioè non lo so, l'ho trovato talmente tanto assurdo che nel 2021 si parlasse ancora di queste cose, da rendermi conto che io vivo in una bolla delle persone che frequento, della città in cui vivo, dello stato in cui sono. Cioè io avevo una percezione che tutto questo fosse superato. Cioè neanche mia madre fa più un discorso del genere, forse neanche mia nonna, capito? E ritrovarmi in Parlamento, che quindi in teoria sono le persone che dovrebbero rappresentarci, fare un discorso del genere, mi sono sentita molto esterna a proprio alla discussione che se ne stava facendo. Non so, penso che tu abbia avuto una percezione molto simile.
Abbastanza, sì.
Cioè, è assurdo?
È abbastanza assurdo. Senti, io penso che senza entrare nel merito del contenuto, perché nessuno è entrato nel merito del contenuto tra chi aveva veramente i riflettori puntati addosso, penso che anche in una lettura molto superficiale della legge, il fatto che abbia fatto così tanta paura fosse indicativo del fatto che servisse.
Ok, figa sta cosa.
Sono altrettanto convinta, purtroppo, che in questo paese le cose, le leggi entrino in vigore nel momento in cui ormai la cosa è talmente socialmente sdoganata che non importa più.
Ok.
Ma il problema è che questa legge serve ora, prima di subito. Penso questa sia una grande contraddizione. non so cosa faccia, nel senso, finché nelle sedi del potere ci saranno le cariatidi, non so, bisogna un po' forse rassegnarsi, non lo so, non lo so.
Possiamo sempre ucciderli.
Possiamo sempre uccidere. No, dobbiamo aspettare che muoiano.
Ah, anche il naturale corso delle cose.
Sì.
Tornando un po' a argomenti un po' più allegri.
Ok, meno male.
Però, rimanendo in tema di manifestazioni, tu come la vivi il Pride? Cioè, per te tipo il momento più bello dell'anno, lo aspetti, lo desideri, non te ne frega niente, non cambia. Cioè, perché ci sono percezioni molto diverse.
Allora, premetto che per un motivo o per un altro ho partecipato a un solo Pride nella mia vita, ho assistito a qualche Pride, mi pare, a Bologna, così, perché il corteo attraversava la città e io ero in giro, ma il primo a cui ho realmente partecipato è stato quello di quest'anno a Torino.
Quello di settembre.
Quello di settembre. Non so, ho avuto una conversazione con un mio amico di recente che è stato spesso a Milano, Pride, e lui mi contestava il fatto che il Pride fosse questa enorme festa molto libertina, in cui per un giorno l'anno la comunità queer si sente protetta e si sente di festeggiare. Però allo stesso tempo gli pareva ridicolo festeggiare quell'unico giorno all'anno, considerato che tutti gli altri giorni dell'anno a volte abbiamo paura a baciarci per strada o tenerci per mano. E trovava anche controverso il fatto che se durante la manifestazione contro la violenza sulle donne ci fossero interventi e momenti di condivisione d'esperienza personale utili, catartici, invece durante il Pride di Milano, ripeto, secondo lui mancava questo momento di condivisione, sembrava semplicemente un mappazzone di gioia e tripudio e non ne capiva molto il senso, e gli sembrava anche un momento molto instagrammabile, e attenzione, io non sto ancora dicendo cosa ne penso, quindi sto ancora citando lui, molto instagrammabile, in cui le varie aziende tipo Coca-Cola, questa gente qua, si presentava col suo carro e distribuiva. tra questo e pensare che sia una cosa super utile, che è imprescindibile e perfetta, forse ci sto io, non lo so, nel senso che secondo me ho un'esperienza troppo ristretta di Pride per avere un'opinione abbastanza afferrata. Trovo che storicamente fosse più una rivendicazione anche di esistenza, banalmente.
Certo.
E quindi proprio una volontà di affermare un'identità. Ora non lo so più, cioè so cosa vorrei che fosse. Vorrei che fosse un momento in cui i riflettori sono accesi e sofferenze poco condivise, poco conosciute o molto stigmatizzate e disumanizzate potessero trovare lo spazio per esprimersi e per essere ascoltate. Questo si può conciliare con la grande festa che è? Non lo so.
Ok.
Penso che si possa trovare un equilibrio un po' più bilanciato. Cioè, per carità, figata, 2 ore di sfilata con la Carrà. Però perché lo stiamo facendo? perché lo stiamo facendo.
Non pensi che serva semplicemente a normalizzare il fatto che le persone qui resistano?
Cosa c'è di normale nel nostro paese? In una folla di 200 persone, mezze nude, che limonano a sprombattuto, ballando a far l'amore comincia tu. Con le piume e i brillantini in faccia, quando nei restanti 364 giorni dell'anno mediamente camminano in abiti dimessi e non entrando e glissando sul loro orientamento sessuale o sul loro gender per paura di essere ghettizzati, discriminati o menati, uccisi nel peggiore dei casi. Normalizzare è, secondo me, parlare apertamente e far arrivare la voce dove di solito non arriva.
Ok.
Credo.
È molto bella questa cosa. Tu ti senti in qualche modo un attivista?
Non so cosa sia un attivista, pensavo di saperlo. Ovviamente non voglio, cioè... penso di poter skippare tutta la parte del cartellone. Credo nel mio minuscolo, a volte, di essere attiva, non attivista forse.
Ok.
E quindi di attivarmi per stimolare il dibattito, la condivisione e l'ascolto. Poi, per quanto riguarda la divulgazione di contenuti o di informazioni, non mi sento né nella posizione né nella... Mi piace pensare di essere attiva.
Ok. Io ho una percezione molto simile riguardo, diciamo, il movimento green in generale. Nel senso che io mi ritengo una persona a basso impatto, in generale non uso mai la macchina, sono praticamente vegana, cerco di evitare la plastica il più possibile, tutta una serie di cose. Però io sono stata al Fridays for Future, penso di settembre, qua a Torino, e ho avuto questa percezione molto strana di queste persone che mi circondavano, che erano per la maggior parte ragazzi più piccoli di me, a occhio. E ho avuto questa strana sensazione che, nonostante i loro cartelli, le loro cose, il loro gridare, la loro voglia, c'era questo sottile sottotesto che io percepivo del fatto: sono qua pur di non essere a scuola, questi.
Chiaro.
Ed è una cosa che non era esplicita, ma che io ho percepito, e ho pensato che se questa cosa fosse stata fatta di domenica, non ci sarebbe stato nessuno. E quindi era come se, magari, non dico che queste persone, perché ovviamente stiamo generalizzando, non credono nei valori green in generale, però penso sia molto facile perdere un giorno di scuola e urlare contro il surriscaldamento globale, e poi nel pratico fregarsene completamente. Che non so, mi sembra abbastanza un parallelismo rispetto a quello che dicevi tu.
Sì.
Mentre invece io, se ti devo dire una percezione che ho del Pride, è in realtà molto diversa. Io in realtà non ci sono mai stata fisicamente.
Online.
Perché quello lì di settembre, per colpa di Zoe la fata, sono arrivata super tardi ed era già finito tutto.
Non bisogna fidarsi di Zoe la fata.
Mai fidarsi di Zoe e aspettarla un'ora sotto casa. E mi è dispiaciuto perché penso che in qualche modo il manifestare sia una cosa che nella mia vita ho sempre sentito bella. Però in qualche modo il mio problema col Pride è del... Ok, può sembrare un po' classista, non so come dire. Mi sembra che non abbia senso che io faccia parte di questa cosa, perché mi sembra che da io in quanto donna privilegiata, bianca, eterosessuale, urlare qualcosa per qualcun altro. Ok, io credo molto nei valori, nella libertà, nell'inclusività. Sono valori che mi appartengono, che, di cui però io non faccio parte. Cioè io non mi sono mai sentita esclusa dalla società per il mio orientamento sessuale o per la mia identità di genere in generale.
Però allo stesso tempo, se solo le minoranze lottassero per i loro diritti, non otterrebbero mai alcun diritto.
Esatto.
Perché per definizione sono minoranze. Lo capisco il tuo discorso, lo condivido in parte. Anch'io a volte introietto, anche in modo eccessivo, mi hanno fatto notare di recente questo senso di colpa per il privilegio di cui godo. Anche solo per il fatto, ne parlavo di recente, che io faccio parte di una minoranza, però se vuoi vederla dal punto di vista del privilegio, faccio parte di una minoranza molto nota.
Certo.
Che ha un'identità, seppur connotata spesso negativamente, in questo paese. Qua è dura. Cioè io trovo che in quel giorno specifico dell'anno manifestare tutti insieme sia doveroso.
Ok.
O caldamente
consigliato.
Proprio perché la A di LGBTQIA, ok, asessuali, anche alleati. Okay. Alleati. Il proprio privilegio, secondo me, può essere strumento per lasciare spazio. Cioè, okay, tendenzialmente chi ha il privilegio prende lo spazio che non gli appartiene e dà voce a qualcuno che può benissimo parlare da solo per la sua esperienza. Spesso si fa l'errore di invitare personalità appartenenti alla comunità e di dire io ti capisco ed empatizzo. La mossa vincente sarebbe dire io non capisco, spiega.
Ok.
Fare questo passo indietro, lasciare quello spazio a chi può abitarlo davvero. È difficile, il confine è sempre molto labile, nel senso che io stessa ho dei seri dubbi riguardo a cosa sia appropriazione della voce di qualcun altro, a cosa sia, però scontrandosi con la libertà delle altre persone si può trovare la giusta linea di demarcazione, credo. E questo implica tanto ascolto e tanta disponibilità nel parlare con le persone. Poi anche qui ho avuto un dibattito abbastanza acceso rispetto a sto parlando con te, non ti conosco, non conosco le tue sofferenze, temo tantissimo in qualche modo di urtare la tua sfera emotiva.
Certo.
Di ferirti, di usare una parola sbagliata che possa rievocare in te un trauma. Questo, seppur guidato da una buonissima intenzione, può essere una barriera.
Che il classico non si può più dire niente.
Può essere una barriera, no, nel senso che parlare liberamente, forse in alcune occasioni, di grande comfort zone ovviamente, non può essere uno strumento per aprire di più, aprire, buttare fuori, anche nel conflitto forse. E poi qui c'è anche tutto l'altro discorso su le parole e le intenzioni. Ci sono parole che contengono già intenzioni, per quanto tu possa dirle col sorriso.
Certo.
Questa è una capacità di scindere che non hanno tutte le persone. Non so neanch'io se ce l'ho, se ne godo.
Però faccio un esempio pratico. Ad esempio, la parola frocio è ambivalente. Cioè nel senso, è sempre stata percepita come un'offesa, però diciamo che nel momento in cui siamo ora c'è stata una riappropriazione da parte delle persone gay della parola frocio. Quindi non è un problema se tu mi definisci come frocio perché è quello che sono. Quindi al giorno d'oggi la parola frocio è offensiva.
Sì.
Sì?
È un'offesa.
Perché?
Perché un conto sono io... Io dico, sono frocia, ma perché lo sono? E perché so quali sono le mie ferite.
Okay.
E so qual è il percorso di consapevolezza che mi ha portata a dire ridendo che sono frocia. Tu no.
Okay.
Quindi non la puoi usare. A meno che, ovviamente, nel mio contesto di condivisione con te e nella nostra zona di comfort, io non mi sento tranquilla a sentirmi chiamare frocia da te.
Quindi secondo te ci deve essere un pregresso che io ti dica questa cosa sì e quell'altra no?
Sì.
Ok.
Credo di sì. Cioè, io non mi sentirei mai in diritto di appropriarmi di un insulto. Cioè, io ho un'amica nera... Non la chiamerei mai negra.
Certo.
Non è diverso questo.
Ok.
Non è diverso, anche se nella comunità nera, spesso, soprattutto nell'ambiente rap, slang. Si chiamano nigga.
Sì.
Ma perché loro sanno che mazzo si sono fatti per arrivare lì e per convivere con le discriminazioni quotidiane a cui sono sottoposti, cioè la stessa cosa, credo.
E tu pensi di aver mai subito delle discriminazioni pratiche?
Sì.
Hai voglia di fare qualche esempio?
Ci sono quelle più, diciamo, esplicite, come quelli che urlano per strada perché sei per mano con una ragazza o stai baciando una ragazza.
Capita spesso?
Più spesso di quanto vorrei.
Ok.
C'è quella che si ferma per inveire e ti insulta e ti lascia annichilita. C'è quello che, e ce ne sono tantissimi, guarda caso spesso uomini, che sessualizzano la cosa e ti chiedono ménage à trois o cose simili. E poi ci sono le discriminazioni molto più sottili, molto più forse anche culturali e spesso involontarie, che riguardano i contesti sociali delle persone che conosci, che frequenti, che in qualche modo talvolta danno per scontate alcune cose solo perché il tuo orientamento sessuale è quello.
Ok.
Per esempio, mi viene in mente una volta in cui ero in salotto con una mia amica, ho appena visto Titan, che è un film incredibile, e lei, e io l'ho invitata caldamente più volte ad andarlo a vedere. E lei un po' era gelosa perché c'ero andata non con lei probabilmente, però non me l'ha mai detto, però penso che covasse un po' di rancore.
È una persona che conosco, vero?
E quindi era un po' così innervosita. E a un certo punto un'altra nostra amica c'è andata sempre senza di lei, l'ha visto, e io lo sono venuta a sapere e le ho chiesto, senti ma, allora l'ha visto? L'ha visto, cosa ne pensa, cosa ti ha detto, voglio sapere tutto. E lei fa, ma no, ha detto che è un film pazzo, le è piaciuto, ma è un film pazzo. Io ho detto, tutto qua, perché per me era incredibile. E lei a un certo punto mi guarda e mi fa, guarda che forse a te ha sconvolto così tanto perché tratta argomenti che interessano a te. E io lì sono impazzita.
Sì.
Sono impazzita perché con tutte le buone intenzioni ha toccato un tasto per me molto dolente. lasciando intendere, credo senza la minima consapevolezza, che la questione del gender o... siano questioni che riguardano solo le persone appartenenti a una certa comunità di minoranze, quando in realtà per me quello era un film che parlava di umanità.
Certo.
E se tu sei un essere umano, probabilmente saresti interessato nel guardare un film che parla di umanità. Ti ho fatto l'esempio tra sì. le più grevi e le più sottili, poi ci sono tantissime certo. sfumature in mezzo.
Vorrei però... porti un'ultima questione.
Vai.
Che è un po' collegato a questo, mm-hmm. che riguarda la rappresentanza, in particolare nei film. Mm-hmm. Spesso viene criticato, ad esempio, non so, se appunto un personaggio molto grasso, il fatto che viene scelto un attore magro e viene travestito da grasso, appunto, sì. con le cose. Oppure, non lo so, nel momento in cui la protagonista o il protagonista del film è una persona transessuale, mm-hmm. viene usato appunto un attore cisgender e viene in qualche modo reso transessuale, tramite delle caratteristiche.
Sì.
E quindi io mi dico, nel momento in cui c'è un film in cui c'è una persona omosessuale, è giusto che a recitarla sia una persona omosessuale o non è necessario, secondo te?
Questa è una questione spinosa, io Vero? Ci ho pensato parecchio. Penso che la mia risposta, poi tante delle risposte che ti ho dato oggi sono ancora work in progress, perché
è giusto così.
Il dibattito è in continua mutazione, io cerco di mantenermi sempre molto elastica perché le cose cambiano. Credo che in un'ottica in cui stiamo rappresentando un personaggio la cui identità di genere o il cui orientamento sessuale, tutto quello che vuoi, la sua esperienza di vita non è necessariamente legata all'inclusività in senso così stretto, ma in senso largo, se questa soggettività non è stata mai o quasi mai rappresentata all'interno di un'opera di finzione, secondo me è molto meglio mantenersi il più vicini possibile a qualcuno che quella roba lì l'ha vissuta. Questo implica anche semplicemente avere su un set o avere nella scrittura di un romanzo a strettissimo contatto una persona che di quella roba ne sa pacchi,
certo.
perché l'ha sperimentata sulla sua pelle. Non credo che in assoluto la vicinanza o la personificazione di una sofferenza sia garanzia di una certa coscienza di causa. Spesso può esserlo, nel senso che se non conosci qualcosa devi andare da qualcuno che quella cosa la conosce e lasciarti che e lasciare che te ne parli. Credo che gli attori siano e le attrici siano interpreti e quindi è giusto che se non hanno la fisicità o quello che è per interpretare una parte possano modificarsi. È altrettanto giusto, se è la persona giusta per interpretare quel ruolo, che i personaggi possono avere molto in comune con la persona che l'interpreta. Secondo me è sempre un grande dipende.
Sì.
Cioè, se vuoi fare un lavoro fatto bene, sicuramente il contatto più o meno diretto con qualcuno che ti può istruire ce lo devi avere.
Però, cioè, non so, secondo me è molto complesso, perché la mia paura è che facendo questa cosa si ritorni un po' al ghettizzare. Cioè, nel senso, allora, se sei un attore e nella tua vita privata sei una persona che appunto frequenta persone del tuo stesso sesso, allora puoi recitare solo ruoli che corrispondono, diciamo, alla tua vita reale. E quindi in questo modo io lo trovo un po' controproducente.
Io non ho detto questo.
No, lo so, okay. Però io estremizzo. Uh-huh. Cioè, nel senso, la mia paura è proprio in questa estremizzazione.
Uh-huh.
Cioè, io ho capito quello che mi hai detto e sono d'accordo. Che alla fine è la stessa cosa nella scrittura.
Sì.
Cioè, io magari potrei anche scrivere un romanzo, un racconto che parla di una persona transessuale, però nel momento in cui io sono cisgender non so cosa vuol dire sentirsi non appartenenti al proprio genere di nascita, quindi sono molto in difficoltà nello scriverla e mi posso appoggiare a qualcuno che l'ha vissuto. Però dall'altra parte penso anche che sia giusto, e allora perché dovrei scriverlo io? Cioè nel senso, scrivitelo tu che sei una persona transessuale e scriviti la tua storia. Quindi non lo so, è un po' ambivalente, che alla fine è anche il discorso che facevamo prima. E non lo so, io sono molto indecisa su questa cosa. Ce lo trovo un po' troppo estremo da certi punti di vista, dall'altro lo trovo necessario, però no, non riesco nemmeno... Cioè...
Sì, però si parla sempre di sensibilità.
Certo.
Cioè si parla di persone che, a prescindere dalla loro esperienza personale, se hanno la giusta sensibilità per farlo, possono raccontare una storia. Faceva un esempio Francesca Mannocchi l'altro giorno, questo scrittore scozzese, per nulla per esperienze personali e di vita invischiato nella questione israelo-palestinese, ha scritto un romanzo di 500 pagine sul conflitto israelo-palestinese. Si è documentato come un drago e ha tirato fuori un capolavoro di realismo, perché probabilmente la sua posizione lo metteva nella giusta distanza per osservare quella storia e lo metteva nella condizione di sentirsi ignorante e documentarsi come non mai. Non tutti hanno questa sensibilità.
Certo.
Chi ce l'ha può farlo. E i risultati si vedono, cioè... Non so.
Ha senso, ha senso. Grazie.
Figurati, grazie a te.
Allora, per concludere, sei tranquilla, posto, sì? Serena? Okay. Perché no, mi sembra di avertelo detto, ma non mi ricordo, dal fatto che nella copertina c'è qualcosa che ti togli. Ti ricordi? Hai scelto?
Sì.
Me lo vuoi dire?
Penso sia un anello.
Ok, ne hai molti.
Ma me lo tolgo per sempre, no?
No, assolutamente.
Ok, questo.
Perché?
Perché me l'ha regalato mia madre. E penso prima fosse di mia nonna e quindi è uno dei cimeli di famiglia che mi porto addosso. Cerco sempre di portarmi cimeli di famiglie che mi sono scelta o che mi sono capitate. E, è una, in particolare ho scelto un anello perché per tanto tempo indossare anelli mi ha fatta sentire molto più vestita di quando avevo i vestiti addosso, per dire.
Ok.
Non ho mai capito bene perché. Non schifo le mie mani, cioè non mi piacciono molto, ma neanche mi disgustano. Però allo stesso tempo, quando ho gli anelli addosso... Quando avevo gli anelli addosso mi sentivo molto più a mio agio, mi sentivo come... completamente vestita. E in qualche modo schermata.
Ma in che momento della giornata? Cioè tipo tu ti lavi i denti e ti metti gli anelli? Cioè proprio una cosa che fa parte della tua routine?
Ultimamente molto meno.
Ok.
Nel senso che da un annetto li metto quando voglio. Cioè sono diventati un accessorio come un altro. Prima era veramente parte, cioè essenziali come le mutande.
Ok.
E anche il fatto che indossarne così tanti e spesso di così questo in particolare, sì, è abbastanza ingombrante, modifichino la mia gestualità, in qualche modo mi affascina.
Ok, figo.
Tutti i gesti che ripeto molte molte volte al giorno, come girarmi una sigaretta o bere un bicchiere d'acqua, vengono in minima parte modificati e non lo so, è come avere una maschera in qualche modo. Mi affascina molto.
Figo.
E poi ognuno ha una storia o un ricordo dietro una persona che... È bello.
Io zero. Penso non mai aver usato un anello in vita mia. È una cosa che mi ritrovo super scomodi. Super, super.
Io sono molto abituata, quindi non lo so più.
Infine volevo chiederti se hai voglia di ringraziare una persona in generale che ha fatto parte della tua vita, che in qualche modo pensi che ti sia stata utile per essere la persona che sei ora?
Hai scelto un giorno...
Aia!
Arsh per chiedermi questa cosa. Devo dire il nome?
Non necessariamente. Se vuoi dirlo, puoi dirlo, ma non sei obbligata a dirlo.
Sì, c'è una persona che ho conosciuto qua, è tra le prime che ho conosciuto qua. E in questo periodo in particolare sento che più di quanto avrei pensato è fondante per me e spero rimanga nella mia vita, perché ha innescato alcuni meccanismi che mi hanno portato, tra l'altro, a dire molte delle cose che ti ho detto qui oggi e che mi ha aiutato molto, più o meno consciamente, a decostruire tante convenzioni sociali che pensavo facessero parte di me, quando invece erano parte del mondo fuori e non di me.
Bello. Allora, questa probabilmente sarà l'ultima intervista che farò in questo podcast, almeno per i prossimi 6 mesi, credo. Però, nonostante questo, è da più o meno un anno che faccio queste interviste, non ho mai capito come si finiscono.
È vero.
Quindi finisce così.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.